Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E dalla Groenlandia spostiamoci ad un altro fronte caldo, ovvero il Venezuela. È arrivato il momento di Global Mail, la nostra rubrica dedicata alle storie degli italiani impegnati nel terzo settore, e questa mattina riascolteremo un servizio dai nostri archivi per capire meglio come funzionasse la società venezuelana prima della deposizione di Maduro della scorsa settimana.
Dall'inizio della crisi che colpì il Venezuela nel 2013, molti venezuelani hanno lasciato il loro paese e molti si sono spostati nel vicino Ecuador. Secondo le Nazioni Unite, l'Ecuador ospita circa 450.000 rifugiati e migranti venezuelani. Questa cifra rappresenta circa il 2,5% della popolazione totale del paese ecuadoregno, e la distribuzione geografica resta concentrata nelle province di Pichincha, Guayas e Manabí.
10 anni dopo la crisi di Caracas, la situazione dei migranti e dei rifugiati venezuelani rimane difficile. Chissà quali saranno gli sviluppi a breve e medio termine. Marco San Giorgio è il responsabile in Italia dei progetti in America Latina della Fondazione AVSI, che da anni è impegnata in progetti di accoglienza dei migranti e rifugiati venezuelani in Brasile, Perù ed Ecuador. L'avevamo ascoltato diversi mesi fa al microfono di Yolanda Pupillo.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Una delle maggiori ondate migratorie degli ultimi anni, quella dei venezuelani, partiti da un paese in grave crisi economica e sociale. Hanno bisogno di accoglienza, di integrarsi, di ricostruirsi una vita. Al loro fianco la Fondazione AVSI, impegnata in progetti di accoglienza per i migranti e rifugiati venezuelani in Brasile, Perù ed Ecuador. Marco San Giorgio, responsabile in Italia dei progetti in America Latina della Fondazione AVSI.
L'Ecuador è un punto di transito o anche di destinazione stabile per un certo numero di migranti venezuelani. Noi abbiamo più o meno 6 milioni di persone che sono uscite dal Venezuela e stanno seguendo per la maggior parte la rotta migratoria che passa da Colombia, Ecuador, Perù, Cile, eccetera, e una piccola parte che passa invece per la rotta migratoria attraverso il Brasile. In Ecuador stiamo parlando sostanzialmente di 508.000 venezuelani più o meno che sono nel territorio, di cui alcuni sono in fase di transito, alcuni invece, una buona parte, sono migranti venezuelani che intendono stabilirsi. C'è anche una migrazione di ritorno, perché una grande parte di ecuadoregni, ai tempi in cui il Venezuela era fiorente, era il punto, diciamo, di arrivo di una migrazione interna latinoamericana, erano dall'Ecuador, passati in Venezuela e ora sono ritornati nelle loro zone di origine.
Riescono a reinserirsi o rimangono in una situazione di illegalità o precarietà?
No, ci sono possibilità anche di reinserimento. Sulla questione del reinserimento in termini totali, molto fa la legislazione del paese. In Ecuador, come anche in Perù, dove il mondo del lavoro è molto orientato, diciamo, alla informalità, è un po' più difficile trovare inserimenti lavorativi formali.
I progetti di AVSI sono finanziati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in un'iniziativa implementata dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e sostenuta economicamente dal Dipartimento di Stato americano.
È questa strategia di pianificazione urbana e di casa per persone che sono in situazione di mobilità umana. Questo significa garantire alle persone un accesso a case sicure, adeguate, significa un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e una gestione partecipativa dell'abitazione, significa garantire servizi di sanità e di igiene adeguati, significa migliorare le qualità dell'acqua, significa usare in modo efficiente le risorse.
Come fate, diciamo, a convincerli ad affittare appunto a dei migranti? Perché immagino ci siano delle resistenze su questo.
Certo, non è facile, bisogna ovviamente sensibilizzare le persone. Chiaramente non è una risposta al 100% positiva, però una volta che viene garantita la sicurezza del pagamento del canone di affitto, il fatto che questi migranti sono comunque appoggiati da una un'organizzazione che ha delle attività. Questo è abbastanza convincente, oltre alla bontà o sensibilità della singola persona. Tengo conto che non è proprio così, cioè c'è una certa solidarietà in America Latina nei confronti dei venezuelani.
Voi come aiutate questo processo di integrazione?
Prima si parte da un diagnostico territoriale, quindi viene definito all'interno del territorio quali possono essere le zone che possono essere ricettive. Poi si verifica la tipologia della casa, si ha il primo contatto con il proprietario, poi si procede a una firma di accordi, si fa un'assemblea con i beneficiari e il proprietario, vengono poi le famiglie presenziali seguite, monitorate. Noi interveniamo anche con degli interventi di ristrutturazione o di ricalibrazione degli spazi interni, e questi vanno a beneficio del proprietario.
Come sono le altre strutture abitative?
E noi abbiamo un esempio molto bello, veramente molto bello, a Quito, di una struttura nel centro di Quito che di fatto era una casa di tolleranza, che è acquistata da un ecuadorino e data in gestione a una famiglia di venezuelani, ed è stato da noi di fatto trasformato, riadattato, ed è un luogo veramente, veramente molto bello, molto significativo, veramente gestito molto bene, e l'albergo si presta ad accogliere una ventina di famiglie. Le case multifamiliari sono più o meno la stessa situazione, cioè sono degli edifici o delle realtà abitative abbastanza grandi, però normalmente in condizioni poco buone, e noi ci prendiamo cura del riattamento degli spazi. Abbiamo cucine comune, più bagni, e poi ognuno ha la sua camera, dove ogni famiglia ha la sua camera dove può dormire.
Vi occupate anche, diciamo, di abbinare le persone che vanno a vivere in queste case multifamiliari? Ci sono problemi di convivenza?
Certo, ci sono problemi di convivenza, come in tutte le convivenze. Vengono di fatto mediate, nel senso che l'attenzione che noi diamo alle famiglie che poi sono rilocate in questi spazi abitativi è un'attenzione integrale, quindi l'equipa, c'è sempre un assistente sociale che verifica quotidianamente alle modalità di convivenza. Ci sono queste assemblee da tutti, chiamiamo i coinquilini, queste assemblee di condominio per l'evidenziazione di quelle che possono essere le problematiche. Diciamo che in alcuni casi si è anche proceduto a separare certi nuclei o inviare parte dei nuclei da altre parti, però generalmente sono problemi molto rari, diciamo che si risolvono abbastanza bene, diciamo, con questa modalità assembleare.
L'azione di Hubs in Ecuador e in America Latina si incentra sui concetti di accoglienza, protezione, promozione e integrazione.
Trovo veramente illuminante questa sequenza di parole, perché nella loro semplicità evidenziano un percorso. Ed è un percorso che, come dire, ha una sua logica ed è integrato. Cioè, io quello che sempre contesto a certe narrative sulla migrazione è che non sono mai totalizzanti. Ci sono giudizi sempre molto parziali e giudizi che si fermano e si bloccano su alcune particolarità. In questo caso avere, diciamo, come orizzonte un processo globale è assolutamente, secondo me, interessante, per poter pensare anche ad un'applicazione in un contesto come il nostro, dove per esempio un'integrazione di tipo lavorativo si può fare tranquillamente, come anche si può fare tranquillamente un'integrazione sotto il profilo abitativo in certe zone, per esempio in zone che si stanno spopolando e non ne abbiamo, per esempio in Italia moltissimo. Cioè, diciamo che all'avere un percorso come punto di riferimento, secondo me, è importante anche per scatenare, come dire, una fantasia creativa. Se uno non ha in mente un percorso e vede solo un pezzo del problema, vedere un pezzo del problema di per sé vuol dire essere chiusi a una soluzione.
Il sito di APSI, www.apsi.org.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.